il pronostico di Giocabet TV.
Amici di Giocabet TV, bentrovati a un nuovo appuntamento col pronostico. Quello di oggi sarà interamente dedicato alle sfide di Serie A. Apriamo con la sfida tra Inter e Atalanta, dove sono i milanesi per noi al 53% ad essere favoriti, i bergamaschi al 22%, la X al 26%. Nell'altra gara per noi la Fiorentina la spunta al 38% contro il 33% della Roma, la X al 30%. Il pronostico di Giocabet TV.
Il pronostico di Giocabet TV.
Allora, voglio... Ci sono? Pronti? Allora vado subito a dare di nuovo il buon pomeriggio al terzetto di oggi composto da Brambati, Braglia e Di Napoli. Ci siete tutte e tre, vero? Buon pomeriggio
siamo,
di nuovo.
Ci siamo, ciao.
Allora, sentite, lasciamo un attimo da parte l'Inter, poi ci ritorniamo con le domande di alcuni ascoltatori. Però voglio andare un attimo al Milan, ma soprattutto la incrocio con la Juve, perché c'è Juve-Milan domenica sera. No? Noi abbiamo fatto un po' un titolo prima... Entrambe le squadre dovranno un po' ricostruire il prossimo anno, no? Per insomma, la Juve per i motivi che abbiamo più volte sottolineato, eccetera. Il Milan quest'anno comunque arriva lontanissimo dal primo posto da campione d'Italia, si parla già di molti nomi di mercato. Mi dite qual è il primo tassello per entrambe le squadre da fare pensando al prossimo anno? Stavolta parto da Brambati. Massimo, primo tassello pensando alla prossima stagione di Juventus e Milan.
Ma io non so se è il primo o il secondo, è certo che secondo me quest'anno è mancato incredibilmente che sì. Giocatore delle qualità e della quantità che ha dato l'anno scorso questo giocatore al Milan non è stato sostituito adeguatamente, vabbè, questo lo si è vinto in modo lampante, poi è stato scelto questo belga che non si è mai integrato, che non si è mai... diciamo capito nemmeno che tipo di giocatore è, perché io ho visto un giocatore al Bruges e ne vedo e ne ho visto un altro completamente diverso al Milan, quindi che sì, è secondo me stato un tassello che è venuto meno,
quindi un giocatore di quelle caratteristiche tu dici
no,
bisogna trovare.
Poi è logico che non è che do la priorità a questo e non guardo per esempio l'aspetto offensivo.
Esatto.
Dove Pioli giustamente quest'anno si alzava in piedi, si girava, e se c'era Leao Giroud che avevano 37,2 di febbre, gli veniva la febbre pure a lui, perché siamo onesti, cioè, Leao e Giroud hanno retto il reparto offensivo senza mai avere una mano da Origi o purtroppo sì. Da Ibrahimovic, che non si è mai visto, ma lo stesso, adesso siamo onesti, lo stesso Messias secondo me è stato un miracolo, scusa che si chiama Messias miracolo, non vorrei andare sul... No, però secondo me è stato un miracolo quello che ha fatto vedere l'anno scorso e quest'anno non si è riconfermato. Insomma, io siamo onesti, io vedere Messias che gioca una semifinale di Champions League nel Milan, io l'ho vista un po' tirata la cosa. E quindi io sottolineo e rimarco sempre che a mio avviso quest'anno Pioli non ha avuto una mano dal mercato, anzi ha avuto in faccia la mano dal mercato, perché gli hai messo lì, dai, siamo onesti, quando si alzava in panchina si girava dalla parte della panchina.
Al Massimo, una cosa ti chiedo, tra questi tre nomi sceglimene uno in attacco, ho letto oggi Arnautovic, Morata e Scamacca.
Dipende che cosa vuoi fare, se vuoi prendere l'usato sicuro, se vuoi scommettere su un giocatore che so che piace moltissimo a Maldini, che è Scamacca. Insomma, Morata è l'usato sicuro, però è anche vero che non è che ti garantisce 20 gol all'anno, anzi ne garantisce molti meno. Poi magari ti fa l'annata e può essere anche che ne fa tanti, però è un giocatore che insomma ha una grandissima esperienza, ha vestito maglie pesanti come quella del Real Madrid, dell'Atletico, della Juve, e quindi da quel punto di vista è una sicurezza, una garanzia. Poi però, sai, deve essere Pioli che capisce quale potrebbe essere il giocatore ideale che sta a fianco di Leao.
Okay.
E che può fare anche coppia davanti con Giroud, per l'amor di Dio, perché Giroud non è che perché ha non so quanti anni lo mettiamo da una parte. Giroud è sempre un giocatore che, partendo dalla panchina o partendo dal titolare, è sempre un giocatore che io, ma fossi ancora un marcatore oggi, è un giocatore che mi darebbe fastidio.
Allora aspetta, ti fermo, poi andiamo alla Juve. Faccio un giro sul Milan e vado da Simone Braglia, proprio il primo tassello. Allora, Massimo ha indicato un centrocampista, la che sì, e poi bisogna intervenire in attacco, no? Braglia, sì. Ma poi ti faccio anche a te, da questi nomi, se ce n'è uno in particolare che ti entusiasma.
No, vai. Ma sono d'accordo su quella, l'analisi che ha fatto Massimo. Io direi il Milan è ancora una società che si è trovata di punto in bianco, programmando, va bene, a vincere un campionato, e sappiamo tutti e quindi la responsabilità quest'anno di aver vinto, di essere campione d'Italia, e secondo me è una responsabilità che gli ha pesato ai giocatori, su un discorso anche di maturazione. Poi è vero che è mancato un attimino, oltre al discorso dei giocatori che diceva Massimo, è mancato la qualità e la quantità di che sì, e soprattutto un elemento a livello offensivo che potesse sostituire Giroud, perché Giroud l'hanno spremuto come il limone. È giusto quello che ha detto Massimo, se si girava indietro Pioli. Tra l'altro non ha reso quello che speravano che potesse rendere Origi, e quindi lì c'è una responsabilità anche dal discorso qualitativo del mercato. È vero anche che, a mio modo di vedere, sentendo l'intervista anche di Paolo, è vero anche che Paolo mi sembrava che chiedesse anche un pochino un aiuto da parte della società per capire, quantomeno, perché mi è sembrato che quest'anno, va bene, vi ricordate penso tutti, il fatto comunque del rinnovo all'ultimo giorno di mercato, cioè l'ultimo giorno possibile dello staff dirigenziale tecnico. E quindi anche lì, secondo me, c'è qualche discrepanza legata a quello che può essere una programmazione che non si può improvvisare dall'oggi al domani, ma che la scelta di coloro che devono scegliere deve essere comunque programmata, e quindi nella programmazione ci deve essere un'identità chiara della società.
Okay. Però Simone, scusa, io se fossi però il proprietario del Milan, con tutto rispetto per Paolo e per il lavoro che ha fatto anche l'anno scorso, ma insomma, sono stati persi dei giocatori a parametro zero, quindi io se fossi il proprietario alzerei la mano e chiederei: abbiamo perso Donnarumma a parametro zero, lascia perdere che l'hai sostituito benissimo, abbiamo perso Çalhanoğlu a parametro zero, abbiamo perso che sia a parametro zero, tu mi investi 35 milioni su un giocatore come De Ketelaere, che ancora oggi non capiamo che tipo di giocatore sia, che livello è, nemmeno che livello è, perché non l'abbiamo visto, io mi aspetterei almeno delle spiegazioni, poi magari gliel'avrà data, non lo so, però se fossi il proprietario, che fossi quello che mette i soldi, io dico, c'è già un ammanco tra Çalhanoğlu, che a parametro zero è andato a rinforzare l'Inter, perché parliamoci anche di questo, cioè Çalhanoğlu è andato via dal Milan a parametro zero per 500.000 euro, è andato a rinforzare l'Inter, perché l'Inter si è rinforzata con Çalhanoğlu. Che sì, lascia stare che al Barcellona non ha fatto benissimo, però poi ha vinto la Liga, e comunque sia, l'ho perso a parametro zero. È vero che ho sostituito benissimo il portiere con Maignan, però ho sempre speso 17-18 milioni di Maignan, e di Donnarumma ho preso zero, l'ho perso a zero. Quindi io un po' di spiegazioni io le chiederei, perché è come l'allenatore quando perde una partita, ne perde due, ne perde tre, poi giustamente dice ci ho avuto squalificato quello, era infortunato quell'altro, capito? Però due spiegazioni me le vuoi dare di tutte queste cose? Poi hai vero, hai vinto il campionato, sei arrivato in semifinale di Champions, hai fatto un'ottima Champions, questo campionato può essere anche stato un campionato, tra virgolette, un po' di transizione su quello che hai detto te, sono d'accordo, il fatto dell'appeso, dell'essere campione d'Italia e non essere magari abituato ad avere questo peso, però dal punto di vista, insomma, gestionale,
mi sembra che qualche pecca e qualche errore sia stato fatto.
No, no, ma dal punto di vista Massimo, dal punto di vista gestionale, sicuramente nell'analisi che hai fatto tu, qualche pecca dal punto di vista patrimoniale, va bene, è stato sicuramente
Bravo.
Fatto. Detto questo, però, mi sembra dalle parole sempre dell'intervista che possiamo dedurre, va bene, è il Milan ha una linea, cioè quella linea che secondo me anche altre squadre stanno perseguendo e inseguendo, poi parleremo della Juve, va bene, cioè quella del ringiovanimento, cioè se tu vuoi prendere dei giocatori già affermati devi pagarli tanto, e in questo momento a mio modo di vedere le società straniere, ma quant'altro i vecchi magnati italiani, non hanno più le disponibilità finanziarie o non mettono più le disponibilità finanziarie che magari il tifoso vuole che si mettano. Ecco. C'è una variabile fondamentale che rientra anche nel discorso, se vogliamo, di Inzaghi, che purtroppo in Italia non abbiamo tempo da aspettare.
Di Napoli, vengo da te. Questi attaccanti, dico io, prima abbiamo fatto i nomi: Scamacca, Arnautovic e Morata. Quale sarebbe secondo me il più adatto per il Milan, secondo te?
Guarda, intanto bisogna vedere quello che diceva Massimo, un po' quali sono le idee, perché bisogna prendere il Milan che ha vinto lo scudetto, il Milan di oggi, andare a una via di mezzo, perché insomma il Milan qualcosa ha da rifare, e dipende, però
tu su chi punteresti?
Bisogna puntare su quello che Leao, quindi bisogna mettere un giocatore che giochi per lui, e credo che Scamacca sia un giocatore che gli dà un punto di riferimento per far salire la squadra, appoggia e fa partire lui in velocità. Secondo me dipende anche da quanto ha come budget, perché possiamo dirgli di tutto Paolo, ma che comunque ha fatto miracoli da quando è al Milan, e io credo che per certi versi, e non voglio essere frainteso, aver vinto lo scudetto ha creato molti più problemi che invece...
Però ragazzi, se vinci lo scudetto è chiaro che salgono le attese, salgono le aspettative.
È per quello.
Però è normale, quando vinci lo scudetto ti aspetti che la squadra campioni d'Italia, non dico però, che rivinca il prossimo anno, ma che competa con le altre.
È proprio questo, perché credo che Pioli, l'ambiente, anche Ibra per certi aspetti ha dato una grossa mano alla squadra, perché lui creava attenzione durante gli allenamenti, faceva salire un po' quell'aspetto adrenalinico, no? E questo bisogna ammetterlo, non che poi dopo sono anche una sua età,
se no,
è vero.
Prego.
No, dicevo, se dobbiamo puntare ancora su uno al di là dell'età, della sua voglia, insomma.
Non ci siamo.
Ecco.
No, io sono d'accordo con Massimo quando dice che la scelta di De Ketelaere è stata una scelta comunque importante, dove hai speso tanto, ragazzi, lì quella è una spesa che è ad oggi al 26 di maggio tu non l'hai visto sto giocatore.
Sai che sono d'accordo con Massimo, se tu mi chiedi, mi dai un'opinione, no, un giudizio, perché faccio fatica.
Lo so, non l'abbiamo visto, ragazzi, non l'abbiamo
visto.
No,
ma io ti dico, sono sincero, Arturo, io sono sincero, io l'anno scorso quando è uscito il nome me lo sono andato a vedere su White Scout. E ho detto, il Milan ha preso un gran bel giocatore.
È vero, tu l'hai sempre detto.
Dico la verità, l'ho sempre detto. Quindi ho detto, ci sarei cascato anch'io, Ci sarei cascato anch'io, però, Arturo, e qui
però
devo capire.
Credo, ma Massimo, dai, però, conosci anche te, Paolo, non credo che non l'abbia visto
dal
vivo.
No, ma certo.
Ma no, nel senso, ci sono cascato
però
anch'io,
sono
nel
d'accordo.
Senso che quello
però
che ho visto...
Ho fatto fatica, io l'ho visto.
Allora io mi domando... Cioè, io ho fatto per 8 anni l'osservatore alla Juve e gli andavo a riportare tutto in sede. Cioè, loro volevano sapere se era fidanzato, con chi era sposato, di che religione faceva parte, come si allenava. Quindi tu andavi a vedere un giocatore e tu andavi a vedere anche... Io sono stato 3 mesi avanti e indietro da Stoccarda per guardare un calciatore, ma 3 mesi avanti e indietro, sono stato avanti e indietro da Auxerre per vedere Mexef, perché volevano sapere tutto dal punto di vista anche comportamentale, dal punto di vista in allenamento, se spinge, se non spinge, eccetera eccetera. Però poi io non capisco cosa possa essere successo a sto ragazzo che è arrivato al Milan l'ho visto con la Sampdoria entrare al 69esimo con il risultato già acquisito, ma che mi sembrava nemmeno un giocatore della primavera, nemmeno
io
un giocatore
della
primavera fa un'apparizione del genere.
Sì. No, ma infatti non, questo è un
dibattito. Ah, ma posso?
Prego.
Ha ragione Massimo e Arturo. Io l'ho visto, Massimo, la prima partita quando è entrato un quarto d'ora col Torino, in casa a San Siro. E porca miseria, ho detto. Ha fatto due o tre cose davvero giocatore. Rimango perplesso, va bene, a capire che cosa cavolo sia successo da un punto di vista personale, perché è logico che i numeri il giocatore ce li ha, penso che tu avendo fatto quel lavoro, penso che vedendolo su Wildcout, penso che tu ti sia fatta una ragione di quello che poteva essere la sua valenza. Ci certo. Domandiamo tutti come mai oggi quel giocatore non ha dato quello che poteva dare. È vero anche che soggettivamente, poi per amor del cielo cerco di trovare una spiegazione a quello che si sta dicendo, è vero anche che il primo anno mi ricordo in maniera molto diversa, sto facendo un paragone che può essere interpretato anche in maniera negativa, non lo metto in dubbio, però Leao e Tonali.
Però ti posso dire una cosa, Simone, io sono parzialmente d'accordo, sai perché? E poi lascio la parola a Arturo. Perché è vero quello che dici, però quei due qualcosa di giocatori ti avevano fatto vedere. Tu dicevi, questo non ti ha fatto vedere nemmeno questo.
Sto enfatizzando il discorso dell'eventuale posizione.
Non enfatizzare. No, però, non lo so, sai benissimo. A me è capitato di stare con giocatori che l'anno prima non la buttavano dentro neanche a morire,
può succedere, ragazzi. Poi vediamo. Adesso aspettiamo un altro anno e vediamo. L'ultimo
ma
giro.
I soldi investiti li hanno investiti,
per forza.
Per cui non penso che dobbiamo buttarlo.
Siccome
con la macchina,
adesso ci mancava il grande Arturo. Allora, aspetta. Questa l'hai detta proprio, la dovevi dire. Allora aspetta,
è Massimo mi
sempre colpa di Massimo, non c'è niente da fare. Allora sentite una cosa,
adesso con due banditi
Allora aspetta, ferma un attimo, però ditemi anche il tassello della Juve, abbiamo 5 minuti, ditemi un tassello importante da fare. Finisce il campionato, finisce, arrivano tutte le cose, adesso lasciamo stare l'extracampo, ma il primo tassello da fare per la prossima stagione. Parto da Arturo di Napoli. Arturo.
Io cambierei molto, ma per tanti aspetti, perché è un ciclo che è finito. Sì,
il primo cambiamento che fai?
Io Allegri. Allegri.
Ecco, adesso, Allegri, adesso arriva il messaggio, ecco, di Napoli ha detto Allegri out.
Non lo dico, io intendo anche dire che quello che ha fatto Allegri, quello che sta facendo è qualcosa di incredibile, perché non è facile. E dopo che ha perso con l'Empoli io non ho mai visto così Allegri in sala stampa, mai, non l'ho mai visto in quella maniera, quindi vuol dire che è stata dura, ok? Lui ha due anni di contratto e ci mancherebbe, però credo che la Juve oggi debba cambiare qualcosa, anche perché Allegri, insomma, sono due anni che ha fatto poco. Prima aveva l'attenuante che quantomeno vinceva, quest'anno è stata una Juve per certi versi, e mi dispiace dirlo perché è un club prestigioso di una
che ci stimo
molto. Però a tratti era imbarazzante.
Brambati, primo tassello.
Sono d'accordo. Sono d'accordo. L'allenatore.
E chi prendi allora? Dimmi chi prendi.
Vabbè, io lo sai chi prenderei. E che verrebbe anche, secondo me, sì, senza neanche stare a guardare il contratto. Però sai, comunque devi mettere mano già al portafogli. Mandando via questo, perché sono 40 milioni lordi tra lui e lo staff per due anni, ma io o dai via l'allenatore o lì c'è da dar via mezza squadra, perché io ho visto anche le posture, gli atteggiamenti e anche le parole di Cuadrado e Szczęsny che
sono parole importanti quelle.
Esatto, quindi o cambi l'allenatore o cambi 15 giocatori. Cosa fai? Cambi 15 giocatori? No. Sicuramente perderai qualche giocatore, qualcuno lo lascerai a scadenza, eccetera, eccetera, però a mio avviso devi cambiare allenatore per forza. Poi non lo so se vogliono puntare, poi io te lo sai cosa ne penso, no? Calvo non può stare lì perché Calvo fa parte del marketing e l'ho messo a fare il direttore generale. Io credo che Giunteri alla fine arriverà, perché arriverà, però lì secondo me è più una scelta, è una scelta economica. Però io dico una cosa, ma non puoi essere schiavo di una scelta economica, perché se sei schiavo di una scelta economica non solo avvalori l'errore che è stato fatto dalla dirigenza precedente, no, ma avvalori il fatto che ti affidi al cielo.
Aspetta, c'è Braglia, poi c'è una domanda, non so di chi perché non ho capito. Braglia, rispondi. Arturo, arrivo subito. Braglia, tu chi no, il primo tassello, allora, sei d'accordo anche
prima tu? Allora, prima di tutto bisogna vedere la Juve che fine farà e se sarà all'interno delle competizioni UEFA, secondo me. E quello è un grosso, è un grosso, diciamo, punto interrogativo.
Punto interrogativo, certo.
Perché poi il discorso è che se sei nelle coppe internazionali, allora fai una squadra. E magari può essere buona.
Se non lo sei, ne fai un altro tipo di scelta.
L'idea di Massimo che diceva che cambi mezza squadra. Se non sei all'interno delle coppe, se sei all'interno delle coppe dovrai reinvestire, ma i problemi di economici secondo me la Juve non ce li ha rispetto alle altre squadre.
E senti, una domanda secca che fanno, su Pogba ci punteresti come al centro del progetto?
No, in maniera categorica. Cioè, secondo me anche lì la Juve dovrà reinventare anche dal punto di vista dei giocatori. Quello che può essere un parco giocatori che possa riscrivere per 10-15 anni un discorso legato alla Juve che era, perché comunque il valore dei giocatori, salvo qualche eccezione, il valore dei giocatori non ha rispecchiato in pieno quello che poi è il reale valore della Juventus, perché uscire dalle coppe, dalla Champions in quel modo secondo me è stata una grossa perdita di valori dal punto di vista tecnico.
Sì, assolutamente. Arturo, la domanda e poi ci salutiamo?
Vabbè, ormai era passata, era per Massimo, dove dicevo che va via da Napoli con quello che ha fatto, può essere imposto come allenatore Allegri su quelli che sono i suoi programmi e fare una squadra costruita intorno a lui. Faccio fatica a pensarlo.
Ah, tu dici Giuntoli con Allegri, fai fatica a pensarli.
Certo.
Sì, anch'io.
Anche io, se ci devo dire la verità. Anch'io.
Ma no, ma per quello che cioè, secondo me vuole dare continuità.
A meno che non si faccia, ragazzi, una scelta del tipo: prendo Giuntoli, Allegri ha un altro anno, li faccio convivere un anno per poi dopo fare un altro tipo di scelta.
Ma rischi di perdere un altro anno.
Infatti quello, io sono d'accordo, Massimo, è una scelta che non farei.
Altre cose a me dicono che se la Juve non si leva da quella famosa Superlega, l'UEFA va dritta per dritta senza guardare in faccia a nessuno. Ma il problema è anche che dietro questa Superlega ci sono anche altre situazioni e altri personaggi importanti, molto importanti. Quindi io, guarda, che non sono così sicuro che Elkan rinunci alla Superlega. Non sono così sicuro.
Però Massimo, se non sei così sicuro, vuol dire che la Juve va a giocare da un'altra parte.
No, io non lo so. No, non credo, questo no. A parte che secondo me prima o poi gira e rigira questa Superlega, vedrai, prima o poi ce la troveremo, secondo me. Prima o poi ce la troveremo.
Vabbè, se viene fatta con dei criteri giusti si può pure...
No, certo. No, io non lo so. Io ti dico solo che dietro ci sono investitori importantissimi. Io non so se alla fine Elkan accetterà questo ultimatum, questo diktat da parte della UEFA di mollare questa idea. Non lo so. Massimo, di no, però non lo so.
Massimo, ti faccio solo una domanda: cosa importa la Juve oggi il campionato italiano? Cioè, che indotto di business si può portare? Nulla. Quegli investitori di cui tu parli, che presumo
ma infatti per questo ho detto attenzione, che ci sono degli investitori
sì.
ma veramente importanti.
Vabbè, sì, ragazzi, io sono arrivato veramente al termine, ci sono tante altre domande, poi quella sulla finale di Champions, ragazzi, ci abbiamo ancora un po' di giorni per fare domande su chi giocare, abbiamo ancora, c'è un audio velocissimo proprio per uno di noi, dai, al volo, dai, poi li saluto perché abbiamo sforato, dai.
Che gli vengano riconosciuti, se hai la possibilità di far ascoltare questo messaggio di Arturo di Napoli, digli che ancora noi a Palermo ci ricordiamo il meraviglioso gol che ha fatto contro il Lecce, se non ricordo male, in cui ha marcato tutti gli avversari.
Ah.
Ciao, grazie, scusami ancora se è fuori
ma
di
no.
Nuovo.
No, no, guarda, è un omaggio a Di Napoli che gli abbiamo mandato in diretta.
Lo ricordo, grazie, lo ricordo molto bene, mi dai la possibilità di abbracciare tutta Palermo da parte mia, davvero che ho ricordi fantastici.
Altra piazza importante, ragazzi, altra piazza importante.
Non vedo l'ora che arrivi là, speriamo, perché lo merita la città e i tifosi.
Assolutamente. Ragazzi, vi devo salutare, vi ringrazio tantissimo, vi auguro un buon fine settimana di Napoli, Braglia e Brambati. Grazie, un abbraccione a tutti e tre.
Marco,
ciao ragazzi.
Ciao, ciao.
Ci fermiamo perché abbiamo un altro importante approfondimento tra poco con due ospiti a cui tengo molto, quindi torniamo tra pochissimo.